La nostra sigla, voi che sapete, dunque Giuseppe Clericetti e Giovanni Conti, oggi ci occupiamo di Niccolò Castiglioni. La prima domanda è perché?
Beh, il perché è perché è recentemente uscita una incisione che riporta in auge la memoria di questo straordinario musicista. Niccolò Castiglioni fu, almeno così è stato definito, il compositore milanese che sfidò le avanguardie del Novecento. Era nato nel 1932 e si rivelò uno dei compositori più raffinati e colti del secolo scorso, in un certo ambiente evidentemente, ma non vide mai davanti a sé i riconoscimenti che avrebbe meritato. Il suo nome è caduto un poco nell'oblio, ma oggi, grazie a questa registrazione, è tornato in auge. Ne parliamo con due ospiti. Sono Luca Pavanel, giornalista de Il Giornale e esperto di musica del Novecento. A lui Pavanel ha dedicato recentemente un'ampia pagina sul quotidiano milanese molto approfondita. E sempre benvenuta la nostra Luisa Castellani, cantante e docente specializzata nei repertori contemporanei. Benvenuta Luisa, benvenuto Luca Pavanel.
Buongiorno Giovanni, buongiorno. Grazie a voi.
Buongiorno.
Noi avremo anche un terzo ospite, è un ospite virtuale, si tratta di Antonio Ballista, grazie al quale abbiamo una testimonianza su Castiglioni. Giovanni, vogliamo cominciare ad ascoltare la testimonianza di Ballista?
Direi di sì.
Niccolò Castiglioni ci ha lasciato da 23 anni, viveva in una nebbiosa metropoli, che poi era Milano, ma e allora era più nebbiosa di oggi, ma aveva un occhio molto poco adatto ad osservare la vita cittadina. Viceversa, era terribilmente sensibile a cogliere i graduali mutamenti delle stagioni e del tempo atmosferico. Capitava immancabilmente che agli amici telefonasse per documentare i segni della primavera incipienti, la prima nevicata dell'anno o le rare giornate in cui il vento rende trasparente l'aria perfino in città e Milano diventa una metropoli colorata. Naturale quindi che il suo animo arrivasse all'esaltazione quando andava a soggiornare nelle valli montane, e che tutto ciò si riflettesse nella sua musica, con la predilezione per i registri acuti e sovracuti nelle voci e negli strumenti e la frequente evocazione dei colori dei cristalli e delle stalagmiti. Tutto nelle sue composizioni sembra tendere irresistibilmente verso l'inattingibile purezza delle alte cime. Nella vita Niccolò si comportava come un fanciullo. Rimase sempre un grande disadattato, ma sbalorditivamente, senza alcun sforzo della volontà, proprio per pura vocazione e senza alcuna e con la forza morale di non adattarsi mai. Le sue conversazioni erano infarcite di sublimità e di idiozie, sempre dissimulate sotto una disarmante normalità. In un certo periodo della sua vita si era fatto chiamare addirittura Placido Bononcini, come sapete un compositore del passato. Era così grande Niccolò che non voleva apparire e non voleva evolversi. Nessuno l'ha mai visto con una matita o con un foglio o con una cartella in mano. A Niccolò bastava essere.
Questa è una testimonianza di Antonio Ballista dedicata a Niccolò Castiglioni, raccolta da Alessandro De Rosa. Simpatico.
Vorrei chiosare con "non c'è più la nebbia di una volta". simpaticissimo e intelligente il ritratto che ci ha offerto Antonio Ballista. Io vorrei, se siete d'accordo, partire proprio da qui e vorrei cominciare a stimolare un po' Luisa Castellani, perché vorrei capire ancora di più l'uomo Niccolò Castiglioni. Ci può dire qualche cosa, Luisa, a proposito?
Ma io credo che meglio di come ha fatto Antonio sia impossibile, veramente un ritratto che mi ha commosso ascoltarlo. Ma no, però il musicista più che l'uomo era così, come dice Antonio, perfetto, cioè sempre lui, questa trasparenza della sua anima che c'è in ogni nota che scrive, per cui quando si canta la musica di Niccolò è come toccare l'anima di Niccolò, sempre è l'anima del pubblico, è la nostra insieme, è una specie di contatto delicatissimo, sensibilissimo, difficilissimo per questo, ma estremamente, estremamente, estremamente vero e vivo e profondo ogni volta.
Luca Pavanel, lei ha avuto occasione di incontrare personalmente, di conoscere Niccolò Castiglioni?
Io purtroppo no, per ragioni forse, anzi sicuramente anagrafiche, nel senso che quando lui è scomparso io ero molto giovane, e comunque non mi occupavo di musica del Novecento, sono adesso quasi 20 anni che me ne occupano, allora studiavo ancora. Me ne sono occupato dopo, ho avuto l'occasione di incontrarlo alle conferenze leggendo delle cose su di lui e recentemente l'ho incontrato, diciamo sempre attraverso le parole di esperti più di me, come per esempio il direttore della Biennale Musica di Venezia e il direttore d'orchestra Marco Angius, che è anche il direttore che dirige i pezzi che sono incisi nel CD che avete prima citato. E così insomma mi sono fatto un'idea che, oltre al fatto diciamo musicale, secondo me Castiglioni probabilmente era qualcuno che attraverso la sua musica faceva anche una ricerca spirituale, cioè vedo la sua luminosità, i suoi suoni di cristallo, anche qualcosa che vanno al di là della musica stessa.
Sì,
prego.
No, non volevo interromperla, dica.
Ecco, poi rimane il fatto, diciamo, del Castiglioni comunque, sì, in qualche modo un po' sopra le righe, un po' scherzoso bambino, ma alla fine anche molto calato nel suo lavoro di ricercatore, no? Questo si vince da che cosa? Dall'archivio che è spuntato, è stato messo a disposizione della Fondazione Cini da Luigi Mandelli, che è stato un suo allievo e curatore, e ha consegnato alla Fondazione veramente un archivio gigantesco, perché qui parliamo di 2500 carte tra schizzi, abbozzi e stesure, lettere, programmi di sala, registrazioni, insomma ce n'è veramente per tutti i gusti. E c'è della corrispondenza con anche compositori che all'epoca, tra virgolette, hanno fatto la rivoluzione, no? Quindi parliamo degli anni 60-70, Berio, Boulez, Luigi Nono, eccetera. Un periodo in cui Castiglioni ha anche vissuto, no? Sappiamo che è stato ad Amsterdam e poi ha anche cambiato. Prego.
Luca Pavanel, cominciamo magari a parlare, a dire due parole su questa novità discografica, Quod Libet, cioè si tratta delle composizioni per pianoforte e orchestra di Castiglioni. Sì, che cosa porta in più questo disco rispetto a quello che si conosceva di Castiglioni?
Beh, intanto diciamo una produzione un po' più ampia, perché Castiglioni è soprattutto visto e proposto per composizioni brevi, composizioni da camera piccolissime per pianoforte oppure per piccole formazioni, terzetti, quartetti, quintetti al massimo. Di solito durante le rassegne di musica d'avanguardia contemporanea viene visto così. Qui invece viene fatto un lavoro anche di più che di scoperta di brani che erano un po' nel dimenticatoio, che hanno richiesto un certo tipo di lavoro anche da parte non solo del direttore d'orchestra, Marco Angius, ricordo che è uno dei migliori a livello europeo probabilmente che si occupano di questi autori, fa, come lui stesso dice, archeologia musicale intesa come musica del Novecento, perché ormai parliamo, quando si parla di musica contemporanea parliamo dei giorni nostri, e poi del pianista Aldo Orvieto, che per la stessa missione durante un incontro alla Biennale Musica ha parlato di partiture molto complesse che all'ascolto sembrano essere più semplici, perché comunque Castiglioni aveva uno stile cristallino che tendeva a essere, appunto, come avete detto, luminoso, portato sui registri alti, ma che poi pianisticamente sono molto impegnativi. Quindi i concerti per pianoforte e orchestra, al di là, diciamo, di una loro ascoltabilità, risultano delle partiture complesse che rivelano da parte di Castiglione una grandissima cultura musicale.
Ecco, Luca Pavanel, parlavamo di musica, di questa iniziativa discografica. Credo che alle parole di cui la ringraziamo si possa aggiungere un momento musicale per ascoltare di che tipo di musica, meglio che idea di musica aveva Castiglioni. Parleremo poi con Luisa Castellani, ma prima ascoltiamo proprio Luisa Castellani interpretare una pagina di Castiglioni.
Insomma, alla faccia del solfeggio.
Assolutamente. Era il terzo movimento della Sinfonia con Rossignolo, appunto di Castiglioni, eseguito dall'Ensemble 900 sotto la direzione di Arturo Tamaio, la voce di Luisa Castellani. Luisa, una palestra,
Mamma mia, mi fa impressione ripensare a quel concerto, perché è stato il primo incontro con Arturo Tamaio. Io sostituivo la mia maestra Dorothy Doro, per la quale era stato scritto che era il vero Rossignolo. Io in fondo sono un mezzo soprano, ma per fortuna, grazie alla tecnica che mi aveva insegnato lei, ho potuto affrontare questo registro impervio e uscirne in qualche modo viva. Ma però che bella musica, infine, che rapporti tra queste note, che complessità. Sentivo prima Luca giustamente parlare della profondità spirituale della musica di Niccolò, e beh, che Cantus Planus, questo brano meraviglioso per due soprani, che è proprio di quegli anni lì, primi anni 90, sul testo di Angelus Silesius, è veramente un manifesto di religiosità messa in musica, come io azzarderei, per carità, non sono un musicologo, non voglio, però azzarderei che veramente non c'è un altro esempio oltre Messiaen di quella levatura spirituale.
E Luisa Castellani, ci interessa molto la sua testimonianza, beh, per aver conosciuto Castiglioni, ma anche proprio per aver interpretato alcune sue composizioni. Può continuare proprio in questa direzione? In che cosa Castiglioni si differenzia da altri suoi colleghi di quell'epoca?
Ma credo che la principale ragione della profondità, appunto della spiritualità, della profonda spiritualità che traspare dalla sua musica, sia questo lavoro sull'innocenza e la purezza insieme, che appunto accostavo in qualche modo a Messiaen, una trasparenza sia proprio lineare. Qui abbiamo sentito questo primo esempio dove cantava la voce sola, poi viene accompagnata da uno o due strumenti, poi alla fine da tutta l'orchestra, ma io ripetevo sempre lo stesso ritornello, quindi, e anche il testo era proprio di nuovo questo: sempre lascia la tua voce risuonare nella notte. E questo rapporto col testo trovo che è estremamente profondo ed estremamente semplice insieme. Un altro che si differenziava così dal contesto in cui era immerso era Giacinto Scelsi, ma lui non ha lavorato sui testi in questo modo. Il testo di Scelsi era una specie di scomposizione in fonemi quasi, e quindi non è mai percepibile, non lo si riconosce mai come tale. Invece la bellezza della musica di Niccolò è proprio questo, di non vergognarsi mai, come avviene appunto nella musica di Messiaen, mai vergognarsi del testo, di far passare, di far comprendere un testo, e un testo anche dichiaratamente fuori moda nel momento in cui, in quegli anni 70, 80, 90, di spiritualità in musica era un po' difficile parlare in Occidente. Se andiamo in Russia, andiamo a Arvo Pärt, allora tutto un altro discorso, Cancelli, certo. Ma da noi, ecco, era un argomento, si potrebbe dire, un po' tabù.
Luca Pavanel, questi sì. Argomenti, lei prima parlava dei personaggi con cui Castiglioni ebbe a che fare, suoi colleghi, grandi musicisti. Luisa Castellani appunto parlava delle caratteristiche di questa sua musica. Forse sono state proprio queste caratteristiche a determinarne, non dico la poca fortuna, ma un oblio quasi immediato dopo la sua morte, mentre la musica dei suoi colleghi, mi vengono in mente Boulez, Nono, Bussotti e altri, è salita nel tempo anche delle quotazioni. Sono forse questi gli elementi che hanno determinato una poca o scarsa fortuna?
Beh, sicuramente lui, come dire, si distacca da un gruppo che si forma negli anni 50 e 60, che in qualche modo segna la strada di quei decenni. La musica viene affrontata anche da un punto di vista ideologico, deve essere impegnata, la musica engagée. In qualche modo lui all'inizio aderisce per curiosità musicale, appunto, ma poi alla fine, dopo aver frequentato da giovanissimo Stravinsky, essere stato a Darmstadt alle lezioni di Boulez e di tutti gli altri compositori che hanno aderito a quel movimento, quando torna dagli Stati Uniti negli anni 70, dopo aver insegnato anche storia della musica rinascimentale negli USA, quindi la sua cultura era a 360 gradi, sceglie di essere se stesso e sceglie i suoi temi, tra i quali appunto la natura, temi che in qualche modo non andavano di moda, venivano scelti altri contenuti, altri linguaggi più legati all'evoluzione che parte con la dodecafonia. Si va al serialismo, allo strutturalismo e per parecchi decenni, insomma, sono questi i linguaggi. Lui sceglie di essere un cane sciolto, tra virgolette, passatemi il termine, sceglie se stesso, una libertà che nel suo tempo viene poco capita, sicuramente gli riconoscono grandi capacità, un fascino in qualche modo incomprensibile. Lui continua a tenere rapporti con tutti, ci sono le lettere che lo testimoniano, ma insomma, come dire, prevale un altro tipo di linea. Ecco, la sua musica adesso la riscopriamo in questi anni attraverso la buona volontà di gruppi di musica che si dedicano all'avanguardia, alla contemporanea. Ora c'è il nuovo archivio da guardare, sicuramente da qui partiranno altre iniziative.
Un frammento da Eine kleine Weihnachtsmusik con il Collegium Academicum diretto da Robert Dunant, è una registrazione dei colleghi della Suisse Romande. Stiamo parlando di Niccolò Castiglioni e siamo anche in chiusura di questa nostra conversazione con i nostri due ospiti, Luca Pavanel e Luisa Castellani.
Sì, Roberto, io volevo approfittare di questi ultimi minuti e chiedere ai nostri cortesi ospiti, a tutti e due, a entrambi, di indicare tre composizioni di Castiglioni che secondo voi sono le più importanti, le più significative, così come indicazione per il nostro pubblico. Luisa Castellani.
Comincio io? Sì. Per me c'è solo Cantus Planus in realtà, perché è vera ed è una composizione molto complessa in due parti, con 24 strofe di Angelus Silesius, e ne scelgo una sola che significa, che secondo me proprio riassume la filosofia di Niccolò e il suo personaggio, che è La rosa è senza perché, di Rose Stone Varum, sie blühet, weil sie blühet. Cioè proprio non aspetta che altri la guardino per fiorire. Lui era così, la sua musica è così e va solo ascoltata perché è già fiorita da se stessa.
Luca Pavanel?
Ma io posso indicare tre brani, se si vuole avere un'idea dell'inizio, c'è Tropidi del 59, è un pezzo giovanile, lui ha 30 anni, qui ancora lui è legato a un discorso diciamo strutturalista, ci si fa un'idea un po' di come scriveva, anche se poi a livello larvale si capisce che lui probabilmente inconsciamente cerca una fuga in avanti, anche qui si trovano registri alti, stridenti, c'è una forma di purezza, ecco. Poi si può andare verso, non so, la stessa sinfonia con Rossignolo che avete fatto ascoltare un pezzetto, e lì veramente si vede la sua un punto di, è già un punto di arrivo della sua evoluzione, ecco.
Bene, siamo quasi arrivati al termine. Un'ultima domanda la rivolgo a Luisa Castellani come interprete e naturalmente come musicista che può dare un grande sguardo sull'opera di un compositore che le è stato vicino, che è nelle sue corde. L'eredità di Castiglioni che consegna alle nuove generazioni, soprattutto quelle con cui tu, Luisa, sei abituata a lavorare, perché tu formi cantanti che nella stragrande maggioranza dei casi si dedicano proprio alla musica contemporanea.
Beh, certamente questa è una delle gioie che mi danno i miei allievi quando amano la musica contemporanea. Cerco di stimolarli su questa strada. Beh, una bella cosa è stato cantare questo Cantus Planus con Barbara Zanichelli, la mia prima allieva qui proprio al Conservatorio della Svizzera Italiana, adesso mia collega ormai, sotto la direzione di Giorgio Bernasconi con Pianto Sempre, che è stato anche un grande interprete di Nicolò. Adesso prima ascoltavo la Weihnachtsmusik e lui era un pezzo che adorava, e veramente il messaggio, l'eredità, il passaggio di testimonio è proprio sulla purezza della vocalità, quindi la necessità di una tecnica molto solida per poter affrontare una musica così cristallina.
Paradossalmente potremmo dire che si ritorna alle origini, alla ricerca della purezza attraverso una prassi sempre più naturale, oserei dire.
Precisamente, difatti Barbara Zanichelli si dedica sia alla musica contemporanea che a quella medievalistica prerinascimentale, casualmente.
Benissimo, che dire se non grazie ai nostri ospiti, grazie a Luca Pavanel che dalla redazione de Il Giornale ci ha regalato questo collegamento, grazie a Luisa Castellani che in questi giorni si trova per impegni professionali oltre confine. Speriamo di risentirci presto. Un saluto da Giovanni Conti
e Giuseppe Clericetti.
E noi chiudiamo questa
grazie
conversazione ringraziando appunto Luca Pavanelli e Luisa Castellani e ascoltando, guarda un po', Quilisma, non una puntata del programma di Giovanni Conti, ma un brano di Nicolò Castiglioni.